Carissimi fratelli e sorelle, festa della Madonna, festa grande, la celebriamo nel suo mistero di essere immacolata. E mentre mi preparavo a questa messa, dicevo, i primi cristiani ascoltavano le omelie che spiegavano i misteri della fede. E si racconta che nel IV secolo a Costantinopoli le donne che andavano al mercato discutevano tra loro della Trinità, no? Del mistero dell'incarnazione, dei misteri della fede. E come abbiamo perduto tutto questo? Almeno mi sembra di non cogliere un gusto saporoso per i misteri della nostra fede, che tra l'altro neanche conosciamo. No? Il grande Papa Santo Giovanni Paolo II, con il suo sforzo, ci ha donato il catechismo. Quando tu alle volte parli a una persona matura, anziana, dice tu dovresti leggere il catechismo. Ma mica sono un bambino, padre. Oh, Signore mio, come fai a gustare i misteri della tua fede se non li conosci? E che cosa abbiamo di più ricco, di più bello, di più gustoso, di più saporoso nel senso spirituale che i misteri della nostra fede? E Maria fa parte di questo mistero, perché intrinsecamente legata al mistero grande di Dio che in lei si fa uomo, il Dio che in lei si fa uomo. Ma voi che siete mamme, avete sperimentato quella grandezza di meraviglia di vedere una creatura, no? Che cresce nel vostro seno. Penso che vi saranno venute le vertigini quando avete vissuto questa esperienza, o state vivendo, magari qui magari c'è qualche donna che sta vivendo questa esperienza. Altro che vertigini con Maria, perché chi sta crescendo in lei non è una creatura, è il Creatore. Allora i cristiani, una volta di fronte a tutto questo, si commuovevano, pregavano, lodavano, ringraziavano il Signore e gustavano il mistero. E appunto perché lei doveva dare la carne al Figlio di Dio, è stata voluta dal Padre immacolata, immacolata, perché doveva dare la carne al Figlio di Dio. Perché colui che nascerà, che è nato in lei, è nato fecondato dallo Spirito Santo. Per cui non c'è seme d'uomo. Per cui quando io faccio la comunione, quando io mangio il corpo, il sangue di Cristo, mangio Lui, il Cristo, ma dove ha preso quel corpo? Dove ha preso quella carne? Tutta da lei. C'è una presenza misteriosa nell'Eucaristia, anche nel corpo, in quella carne, che è tutta di Maria. E appunto perché doveva partorire il Figlio di Dio, Dio con il Padre e lo Spirito Santo, è immacolata sin dal suo concepimento. Il popolo santo di Dio ha sempre creduto questo, il popolino, con la sua fede semplice, di tutti i secoli, l'ha sempre vista tutta bella, tutta santa, tutta immacolata, splendore di grazia. I teologi no, perché loro dovevano capire, no? Perché facevano un ragionamento giusto, un ragionamento giusto. E la redenzione dal peccato l'abbiamo avuto solo con la Pasqua del Figlio. Ma la Pasqua è venuta dopo il concepimento di Maria. Quindi anche Maria, per forza, doveva avere in qualche modo il peccato originale. E quindi mentre il popolo credeva nell'Immacolata Concezione, grandi teologi, anche innamorati di Maria, voi pensate la grandezza di santità e dell'amore della Madonna che ha avuto San Bernardo, cantore della Vergine, però in quanto teologo, e diceva, anche lei ha il peccato originale. Un altro grande teologo, anzi, il più grande teologo di tutti i tempi, San Tommaso d'Aquino, anche lui cantore della Vergine, ma lui diceva c'è come un'ombra, c'è come un qualcosa, perché non riuscivano a capire. La scuola teologica francescana invece è più semplice, più affettiva, non poteva sopportare di sentire che la Madonna avesse peccato. E lottava nelle scuole teologiche, nelle dispute, negli scritti, perché lei fosse riconosciuta immacolata, sin dal concepimento. E non si riusciva a mettere d'accordo. Finché nel 1854 il Papa del tempo, Pio IX, illuminato dallo Spirito, sciolse da ogni cosa e dice Maria è immacolata e tale deve essere creduta non solo dal popolo ma anche dai teologi. Perché? Perché in previsione dei meriti del suo figlio è stata preservata dal peccato e ha risolto tutti i problemi, illuminato dallo Spirito Santo. Non riuscivano proprio a capire, il Papa in un attimo, illuminato dallo Spirito Santo, trova la formula e tutti dicono, è così, è certo, per forza, preservata per i meriti del figlio, perché non poteva conoscere peccato colei che avrebbe partorito il salvatore del peccato. Ma sempre nella scuola francescana, il grande santo trascinatore di popolo, Massimiliano Kolbe, fondatore della milizia dell'Immacolata, diceva, sì, adesso abbiamo vinto, abbiamo il dogma dell'Immacolata, ma non basta. Non credete che adesso, perché abbiamo riconosciuto la Madonna Immacolata, che adesso abbiamo risolto tutti i problemi? No, e ha fondato la milizia dell'Immacolata perché? Perché questa verità della fede entrasse nel cuore di ciascun cristiano che è chiamato a essere, come abbiamo sentito nella seconda lettura, santo e immacolato come Maria, per stare davanti a Dio nell'amore. E quindi questa verità dell'Immacolata Concezione rimbalza nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra esperienza di Dio, perché una vera fede nell'Immacolata Concezione deve coinvolgermi in un impegno di immacolatezza di vita, senza la quale la mia fede è ridicola. Ma che serve? Mica il Signore ci ha messo una bamboletta davanti per fargli qualche applauso. Ci ha dato una madre di santità perché ci aiuti nel nostro cammino a essere santi e immacolati. E la santità e l'immacolatezza non è per noi cristiani una chimera, non è per noi cristiani qualcosa di lontano, di irraggiungibile, ci viene regalata quotidianamente attraverso i sacramenti, dove che cosa facciamo noi se non unirci all'immacolato Verbo Figlio di Dio che ci rende immacolati come la madre per essere santi realmente nel mondo. Questa è la finalità di ogni celebrazione liturgica. L'unione con l'agnello, l'unione con il Figlio di Dio che ci verginizza, ci dà l'esperienza di che cosa? Di ciò che siamo nella verità. Noi non ci conosciamo chi siamo, non ci conosciamo. Se io chiedo a qualcuno di voi, ma tu sai chi sei? Mi risponderà, io sono un grande peccatore, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Altro che santo, padre, no? Non ti conosci, non ti conosci. Quanto è bello per me confessare ai bambini, no? Quando ti dicono ho fatto questo, ho fatto quell'altro, roba da bambini. Io gli chiedo, ma quando tu fai questi peccati, sei veramente tu? Tu sei quella cattiva? Tu sei quella lì? O tu sei qualcosa? Dice, no padre, io sono buona, io sono... E questo, noi abbiamo perso il senso della bontà, della bellezza, della santità, che è tutto dono di Dio e che ce l'abbiamo nel cuore. Nel cuore. La santità non è diventare qualcosa che non sono, ma far emergere quello che già sono in Cristo. Sono santo, sono bello, sono ricco, ma non mi conosco. Non mi conosco perché seppellisco me stesso di esperienze, di voci, di 100.000 cose. Soffoco quel bambino bello, quella bambina bella, tutta santa, tutta splendore che ciascuno di noi si porta nel cuore. Diceva la grande Santa Maria Maddalena dei Pazzi, diceva, il nostro uomo interiore, la nostra, possiamo dire, donna interiore, è un piccolo bambino i cui occhi vogliono vedere solo Dio, le orecchie vogliono sentire solo la voce di Dio, le labbra vorrebbero parlare solo di Dio, le mani vorrebbero abbracciare Dio, le narici vorrebbero respirare Dio. E ciascuno di noi porta in sé questa realtà. E ciascuno di noi ha la nostalgia di questa realtà, perché questa realtà lascia in noi una memoria. Noi abbiamo la memoria di questa realtà, perché siamo stati battezzati, abbiamo avuto l'esperienza sacramentale di un inserimento in questo bambino, in questa bellezza, in questa grazia. E questo ti dà una memoria. Una memoria particolare che ti porta alla nostalgia di Dio. Allora la santificazione in che cosa consiste? Nel dar credito a questa nostalgia. Nel liberare questo bambino che abbiamo in noi, che vuole nascere, vuole crescere, ma è soffocato. Ed è proprio lui l'espressione vera di me stesso. Io non sono quello che fa quel peccato, quello che fa quell'altra cosa, quello che combina a destra, quello che ruba, perché oggi tutti rubiamo. Il furto è a tutti i livelli. A me mi viene da ridere quando parlano, ah, quelli della politica rubano e fanno, ma rubiamo tutti, siamo onesti. E che noi non rubiamo a quei livelli perché non abbiamo l'occasione, no? E così la castità, questa cosa che sembra adesso così mostruosa, riuscire a essere vergini, riuscire a cose mostruose, ma se l'uomo non è vergine non ha pace, perché quel bambino che ha nel cuore è vergine, è santo, è bello, e quelle cose, quell'impurità, quelle volgarità non lo fanno star bene, non lo fanno star bene, e così via. Ora, se io sono impuro, se io sono ladro, se io sono fedifrago, se io sono adultero, non so io quello. Non è la verità. Non è quello il mio vero io. E allora si fanno le file, ora di meno perché non ci sono più soldi. Non ci sono più soldi e non ci sono più soldi per fare la terapia dallo psicologo. No, si fanno le file dallo psicologo. Ma basterebbe specchiarsi in Maria o nel suo figlio, ma oggi è la festa di Maria. Basterebbe specchiarsi in Maria. Vuoi conoscere chi sei? Fermati davanti a Maria. Dedica 5 minuti al giorno. Ce l'hai una bella icona di Maria, una bella statua di Maria, una bella immagine di Maria che ti piace? Mettiti lì davanti, in silenzio. Invoca lo Spirito Santo e la guardi. Guardi i suoi occhi e ti specchi nella sua semplicità, nella sua purezza, nella sua castità. E piano piano i tuoi occhi impuri lasciano cadere le scaglie dell'impurità. Guardi le sue orecchie virginali, e le tue orecchie si purificano. Tutte quelle stupidità che ascolti, tutte quelle frivolità, tutte quelle fiumi di parole inutili che entrano e cominci a sentire il desiderio del silenzio. Guardi la sua bocca e cominci a pensare al tuo linguaggio così squallido, così volgare, e invece hai quella bocca per parlare di cose buone, belle, per parlare di Dio, e si purifica il tuo linguaggio. Osservi le sue narici che respiravano il profumo di Dio e tu cominci a sentire la puzza del peccato, perché hai perso la sensibilità al peccato, perché non la guardi più Maria. E lei ti fa acquistare la sensibilità al peccato, il senso di rifiuto, il senso di vomito, il senso di disgusto per quelle cose che magari in famiglia si ride e c'è invece da piangere. Guardi le sue mani così operose e ti ricordi che tu hai perso tanto tempo, hai sciupato occasioni di amore mentre lei non ne ha sciupate nessuna. Guardi i suoi piedi e ti ricordano come lei ha seguito il suo figlio dappertutto fino alla croce. E ti ricordi che tu invece ogni giorno cerchi di sfuggire alla tua croce. 5 minuti. Mettiti davanti a lei ogni sera e io vi sfido che la vostra vita nel giro di un mese non viene ribaltata. Perché non lo facciamo? È un mistero anche quello, il mistero del peccato, che ci ha parlato la prima lettura, di quel tentatore che continuamente ci tenta di non avere fiducia di Dio, mentre la nostra vita, se avessimo fiducia di Lui, crederemmo veramente a quello che ha creduto Maria. Nulla è impossibile a Dio. Non è impossibile a Dio la tua gioia, la tua felicità, il tuo splendore, la tua vitalità, la tua virtù. Basta che tu, con fiducia, guardi Maria, ti fermi 5 minuti al giorno con lei e vedrai le meraviglie di Dio e canterai le meraviglie di Dio e con Maria dirai: grandi cose sta facendo in me l'Onnipotente. Amen.